Wikiradio. Lo statuto dei lavoratori raccontato da Walter Passerini. Bah.
Con lo Statuto dei lavoratori la Costituzione entra nel mondo del lavoro. Siamo nel 1970 con la legge 20 maggio numero 300. In quell'anno, di 45 anni fa, la popolazione italiana arrivava a 57 milioni, gli occupati 19 milioni ed erano così divisi 17% in agricoltura, 45% nell'industria e il 38% nei servizi. Le fabbriche e il lavoro sono i protagonisti di questa conquista, che viene da lontano. Infatti è fin dagli anni 50 che si comincia a parlare dello statuto dei diritti dei lavoratori. Il paese usciva dalla dittatura, dalla guerra, dalla resistenza, che affermò il ruolo determinante dei lavoratori, ricostruzione economica, ricostruzione dello Stato. Non potevano non prevedere un ruolo principe del mondo del lavoro.
Ieri, 29 novembre 1949, a Torre Maggiore, a due passi da dove sono nato io, tre italiani sono morti. La medica Giuseppe, la vacca Antonio, Faenza Giuseppina, una donna di 60 anni che aveva dedicato tutta la sua vita al lavoro. Quegli uomini e quella donna appartengono alla mia classe, alla mia gente. Sono uomini che si perdono in questa massa di disperati che da secoli lottano per conquistare un diritto a vivere onestamente lavorando. Alle loro richieste di lavoro, di pane, il governo ha risposto col piombo, come ha fatto a Melissa, a Cremona, a Forlì, a Terni. 23 morti. Vergogna, onorevole Scelba. Vergogna, presidente De Gasperi.
Lo Statuto dei lavoratori del 20 maggio 1970 era stato preceduto dalla Costituzione della Repubblica, che in alcuni articoli praticamente spianò la strada alla Carta delle tutele dei lavoratori. Ricordiamo per esempio che l'articolo 1 della Costituzione recita appunto: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ebbene, la legislazione di tutela dei lavoratori sino a quell'anno aveva ottenuto qualche risultato, per esempio l'orario massimo di lavoro, non più di 11 ore al giorno per i minori, non più di 12 ore al giorno per le donne, il diritto di associazione, l'articolo 18, in questa volta l'articolo 18 della Costituzione, alcune leggi sulla sicurezza del lavoro, il divieto del caporalato. Ebbene, è sulla spinta dei sindacati e delle lotte dei lavoratori che nasce poco a poco l'idea della necessità di un cambio di marcia sul tema dei diritti. Diritti sia individuali e personali che collettivi. E da questo momento, negli anni, nascerà lo Statuto.
Amici, compagni, com'è bella la nostra missione, com'è gloriosa, luminosa, affascinante la nostra missione. Noi vogliamo progredire e qualche cosa l'abbiamo fatto. Un poco abbiamo progredito. Siamo tutti animati da un desiderio, direi esplodente, di progredire ancora e avanzare. E avanzeremo! Lo vogliono o non lo vogliono? Avanzeremo! Però
bisogna ricordare il contributo di Giuseppe Di Vittorio, segretario della CGIL, che fin dal congresso del 1952 parlò di una legge quadro per il diritto del lavoro. In quegli anni va ricordata anche un'inchiesta delle ACLI di Milano, dal titolo La classe lavoratrice si difende, che denunciò senza peli sulla lingua delle condizioni di lavoro e dei lavoratori che erano al limite dello sfruttamento e della cittadinanza. Nel 1955, che è un anno spartiacque nelle relazioni industriali, lo stesso Parlamento italiano realizzò una grande inchiesta sul lavoro nelle fabbriche. Erano anni di forte discriminazione ideologica, farne le spese erano un po' tutti però i lavoratori, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, ideologica o sindacale. Ecco, sul piano economico cominciava il cosiddetto miracolo economico che determinò flussi migratori dal sud verso il nord. Ebbene, i frutti di questo miracolo economico però si andavano in modo evidente, visibilmente, più in favore dei datori di lavoro che dei lavoratori, costringendo i lavoratori in una posizione secondaria, di vittime della facoltà di comando delle imprese. Ecco, è proprio da qui, da questo clima, da queste lotte che nascono e si consolidano la capacità delle nuove relazioni sindacali, la voglia di contare da parte dei sindacati e dei lavoratori, che certo produrrà conflitti, produrrà antagonismi, ma era il tentativo di indirizzare l'economia e la società verso un maggior potere dei lavoratori. Ovviamente gli imprenditori non amavano molto queste richieste di maggior potere sindacali e dei lavoratori, soprattutto in materia di assunzioni e licenziamenti. Ebbene, la democrazia in fabbrica appariva come un mostro e come una lesione del diritto dell'impresa e dell'imprenditore che non desiderava condividere il proprio potere con i lavoratori. Sul piano politico l'asse politico cambia perché va dalla Democrazia Cristiana al nascente centro-sinistra, con l'emergere di un ruolo sempre più forte e determinante del Partito Socialista. Ecco, è il primo governo di Aldo Moro nel 63 a iniziare a introdurre nuove norme a favore del lavoro, il divieto di licenziamento in caso di matrimonio e qualche anno dopo, nel 65, il testo sulle norme per gli infortuni e le malattie, la legge sulle pensioni di anzianità e così via. Ma è nel 66, con la legge sulla giusta causa, nelle aziende con più di 35 dipendenti, che verrà ripresa nello Statuto dei lavoratori, di cui costituirà una sorta di anteprima.
I lavoratori non sono bestiame pesante. I lavoratori sono uomini partecipi di un processo di sviluppo, di rinnovamento e di democratizzazione delle strutture del vecchio Stato liberale. Dobbiamo vedere in essi i protagonisti rispettati di una nuova era dei rapporti sociali e della storia.
Alla fine degli anni 60 la spinta alla battaglia per l'introduzione dello Statuto dei lavoratori venne in particolare dal ministro del lavoro socialista dell'epoca, Giacomo Brodolini, grande ispiratore di leggi fondamentali, per esempio il passaggio al sistema pensionistico retributivo che è durato fino a qualche anno fa in Italia, il salario unico, cioè l'abolizione delle zone, delle gabbie salariali, cioè delle differenze di stipendio tra nord e sud. Siamo nel 69, un anno carico di conquiste, di avvenimenti che cercavano di ostacolare l'avanzata e il peso crescente dei sindacati e dei lavoratori. Siamo al cosiddetto autunno caldo. Brodolini fu il promotore della nascita di una commissione per la scrittura di uno statuto dei diritti dei lavoratori. Alla presidenza chiamò un giurista giovane, ma già esperto, Gino Giugni, di orientamento socialista, a cui delegò molta parte del lavoro. Vi fu anche una sorta di staffetta fra Brodolini e Giugni, perché il ministro morì di tumore prima di vedere la vera e propria nascita della sua creatura, che Giugni però raccolse e completò, schermendosi sempre, non accettando quasi mai l'appellativo di padre dello Statuto dei lavoratori che gli veniva accreditato, accreditandolo in realtà esclusivamente al merito di Brodolini.
Lo Statuto dei lavoratori è una realtà, si pone come legge, deve essere applicato realmente, pone certi problemi che sono essenzialmente problemi di applicazione. Voglio vedere una legge nuova se non pone problemi di applicazione. Spero che nel giro di pochi mesi si possa valutare questo periodo, che poi non è ancora durato molto, sono 6 o 7 mesi, come un periodo di carattere puramente di transizione, e si possa quindi arrivare ad una applicazione corretta di questa norma dello Statuto dei lavoratori. Direi che il collegamento tra lo Statuto dei lavoratori e la contrattazione è un collegamento talmente intenso che si può dire che lo Statuto si bagna nella contrattazione e nell'autunno caldo. è venuto fuori da un particolare clima politico-sindacale e ha anche influito su certe soluzioni, perché ricordo che molte soluzioni proposte dal governo nella sede di mediazione erano proprio tratte dal testo dello Statuto dei lavoratori. Quindi abbiamo un caso anche molto interessante di legge che viene fuori a contatto con la contrattazione, di contrattazione che si modifica a contatto con l'elaborazione di una legge. Ora, questo mi sembra che renda poi implicita la conseguenza che lo sviluppo ulteriore, in buona misura, è uno sviluppo che viene affidato alla stessa contrattazione e al sindacato. Al sindacato nei cui confronti questo statuto dei lavoratori ha fatto fondamentalmente un grosso atto di fiducia e un grosso investimento.
Negli anni 60 e 69 succedono molti avvenimenti nella politica, nella società e così via, che aiutano a cogliere le trasformazioni in atto. Le lotte sindacali scuotevano le fabbriche, lavoratori e sindacati prendevano il potere di indire e di svolgere assemblee sindacali anche se nessuna legge le prevedeva. Ecco, è da qui che presero vita, per esempio, oltre 14.000 denunce penali contro sindacalisti e lavoratori e che determinavano il cammino dello Statuto dei lavoratori e la sua nascita. Nel 69 la Commissione Lavoro del Senato approva il disegno di legge da presentare in aula, integrando il testo base di Brodolini e di Giugni con diversi articoli ripresi dai disegni di legge del Partito Comunista e dello PSIUP. L'11 dicembre del 69 il disegno di legge del governo è approvato in prima lettura dal Senato. Votano a favore i partiti di centrosinistra e i liberali. Si astengono, in qualche caso non sempre comprensibili motivazioni, le MSI ovviamente da una parte, ma soprattutto il Partito Comunista, lo PSIUP e la sinistra indipendente dall'altra. Siamo all'11 dicembre. Il giorno dopo, il 12 dicembre del 69, esplodono le bombe alla Banca dell'Agricoltura di Milano e la strage di Piazza Fontana. Nel 1970, governo Rumor numero 3, il 14 maggio, la Camera dei Deputati, con 217 voti favorevoli, 10 contrari e 125 astenuti, approva definitivamente la legge nel testo del Senato, dopo che su richiesta del Ministro del Lavoro Donat Cattin tutti gli emendamenti sono stati ritirati. Il 20 maggio il testo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. È la legge 20 maggio 1970, numero 300, lo Statuto dei lavoratori. Beh, in quelle ore turbolente il discorso alla Camera del Ministro del Lavoro Donat Cattin non è stato un discorso da democristiano, anzi molti lo accusarono di essersi spostato troppo a sinistra. Il Corriere in quei giorni sottolinea la serie di lacune della legge, ma sottolinea anche l'astensione del Partito Comunista. Il Partito Comunista non si astenne perché diceva da un lato che la legge deve essere soggetta alla lotta sindacale, e poi diceva anche che il limite dei 15 dipendenti non poteva funzionare. Chi davvero gongola sono i socialisti. Lo Statuto dei lavoratori è legge, strilla tutta pagina l'Avanti del 15 maggio. La Costituzione entra nelle fabbriche. È il riconoscimento esplicito di una nuova realtà che vede la classe lavoratrice all'offensiva nella costruzione di una società più democratica. Nel 1970 la classe lavoratrice era all'offensiva. Oggi quello che ne resta sembra più raccolto nella difensiva.
E non voglio ribadire quello che ha detto il compagno Pugno, che in questo momento sia essenziale accettare la proposta che è venuta fatta per quanto riguarda le prime sospensioni e quelle fatte dopo. Perché? Perché noi operai in prima persona, se la Fiat non manterrà le sue promesse dopo il 30 novembre ricondurremo la lotta negli stessi termini che l'abbiamo condotta ora.
Inizio leggendo la lettera che tutti i sospesi e buona parte degli operai Fiat conoscono perché la popolazione, Torino e tutti i compagni sappiano con quale in quali termini la Fiat condanna chi è che conduce delle lotte democratiche all'interno dell'azienda. In relazione ai recenti gravi atti che risultano da lei compiuti entro i nostri stabilimenti e per i quali viene da noi sporta denuncia alla magistratura per l'accertamento delle sue responsabilità anche sotto il profilo penale, le comunichiamo che a titolo cautelativo il suo rapporto di lavoro è sospeso ad ogni effetto con decorrenze immediate fino all'esito degli accertamenti suddetti. Distinti saluti.
Ma vediamo anche i contenuti principali della legge numero 300 del 20 maggio 1970. Vediamo i contenuti principali, ma anche la logica dello Statuto dei lavoratori, composto da 41 articoli. Guardate, i primi articoli sono contenuti nel titolo 1, che si chiama Della libertà e della dignità del lavoratore. Vedete come si parla dei diritti individuali dei lavoratori. E queste libertà riguardano, il primo articolo, la libertà di opinione. Ecco, si comincia con la libertà di opinione nelle aziende. Il secondo articolo è curioso, riguarda le guardie giurate. Il terzo, il personale di vigilanza. Il quarto, gli impianti di controllo audiovisivi. Ecco, si capisce come l'importanza di quegli anni era quella di porre dei limiti ai controlli da parte delle imprese e degli imprenditori sui propri dipendenti. Dai controlli, dalle visite, dalle sanzioni disciplinari si passa poi alla tutela della salute. E l'articolo 4 è tornato ancora oggi di grande attualità con il Jobs Act, perché riguarda appunto l'uso di impianti di controllo. Allora si diceva audiovisivi, oggi possiamo dire attraverso smartphone, computer e così via. Il titolo secondo invece si chiama Della libertà sindacale e, come vedete, riguarda i diritti collettivi a questo punto, il diritto di associazione di attività sindacale, articolo 14, le tutele contro tutti i tipi di discriminazione, il divieto di istituire sindacati di comodo. E qui, in questo titolo, che arriviamo all'articolo 18, il famoso articolo 18, destinato suo malgrado a diventare un po' il simbolo dello Statuto dei lavoratori. Che cosa prevede, o meglio, prevedeva, visto che è stato ridotto, depotenziato, modificato dal cosiddetto Jobs Act del marzo del 2015 di quest'anno e prima ancora dalla legge Fornero del 2012. Ebbene, l'annullamento dei licenziamenti senza giusta causa, il reintegro nel luogo di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, il limite di applicazione ad aziende con almeno 15 dipendenti, ciò che ha dato luogo a diatribe, cause e ricorsi. Il reintegro, come noi sappiamo, c'è solo in alcuni casi ed è stato sostituito da alcune indennità economiche risarcitorie. Il titolo terzo invece riguarda l'azione del sindacato, l'attività sindacale, e parla di costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, articolo 19, diritto di assemblea, molto importante, articolo 20, perché dava la possibilità di fare 10 ore all'anno di assemblee retribuite, e poi la possibilità di usare il referendum, la tutela delle RSA, rappresentanze sindacali aziendali, articolo 22, permessi e contributi sindacali. Ecco, il titolo quarto riguardava alcune disposizioni, la più importante si chiama articolo 18 ed è la repressione dell'attività sindacale, cioè la possibilità che i lavoratori hanno all'interno delle aziende di denunciare eventuali attività antisindacali da parte delle imprese. Il titolo quinto riguarda il collocamento, che è profondamente cambiato. Sono gli articoli più cambiati da allora, l'articolo 33 e l'articolo 34. E poi l'ultimo titolo riguarda alcune disposizioni finali e penali. Ecco, se guardiamo allo statuto nei suoi articoli principali, vediamo che l'impianto è sicuramente molto lungimirante, non è soltanto difensivo. La prima parte è all'insegna della dignità e della libertà dei lavoratori come diritti appunto individuali. La seconda riguarda i diritti collettivi. La terza parla degli strumenti. Gli articoli più famosi sono l'articolo 18, ecco, che ha creato una barriera reale ma anche molto simbolica, che divideva aziende sopra e sotto i 15 dipendenti. E non va dimenticato però l'articolo 1. Torniamo al primo articolo, la libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiose, hanno diritto nei luoghi dove prestano la loro opera di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Se la Fiat non ritira questi provvedimenti di sospensione a tempo indeterminato, che sono l'anticamera del licenziamento, non si farà il contratto.
Che potremmo fare anche un grande contratto e sarebbe anche una battaglia vinta, ma avremmo perso la guerra, perché la Fiat può anche darsi 100 lire, non 75, ma distruggere il sindacato in azienda. Invece è quello che noi vogliamo rafforzare, perché il nuovo rapporto della società all'interno delle aziende e all'esterno delle aziende. L'assemblea in fabbrica io la giudico una cosa soltanto, è un ossigeno per i lavoratori, un ossigeno per uno che fa fatica a respirare.
E non è, credo, un atto di vanagloria dire che abbiamo fatto il nostro dovere come metalmeccanici nei confronti delle altre categorie dell'industria. Possiamo dire questo con serenità ai compagni dei chimici, ai compagni dei tessili che entreranno nella lotta. I metalmeccanici, la contrattazione articolata, l'hanno difesa e l'hanno fatta passare con questa vertenza contrattuale. Probabilmente dovremmo anche fare i conti con il tentativo di alcuni grandi gruppi industriali di ritornare all'attacco, non tanto al tavolo della trattativa, ma nelle fabbriche, con il volto della repressione.
Nel corso degli anni sono scoppiate molte polemiche fra difensori dell'articolo 18 e sostenitori di una sua modifica o di una sua abolizione. Per la verità le contestazioni durano da sempre. Questa spaccatura tra amici e nemici dello Statuto dei lavoratori, in particolare dell'articolo 18, si è concretizzata in molte battaglie politiche, sindacali, parlamentari. Il derby tra sostenitori e detrattori dell'articolo 18 ha visto nascere molti tentativi appunto di abolire alcuni articoli. Le ragioni stavano da un lato nel cercare per alcuni di estendere oltre i 15 dipendenti e sotto i 15 dipendenti l'articolo 18 dello statuto, per evitare i dualismi del mercato del lavoro, per evitare di dividere il mondo aziendale tra chi sta sopra e chi sta sotto i 15 dipendenti, e dall'altro ispirate anche al togliere la barriera dell'articolo 18, a cui si imputava il nanismo delle imprese, le loro piccole piccolissime dimensioni, con gli imprenditori che cercavano di restare sempre sotto la soglia dei 15 dipendenti. Ebbene, ci furono addirittura 3 referendum sullo statuto dei lavoratori, referendum abrogativi. Il primo fu quello del 1995, proposto dal Partito Radicale, ma anche dalla CGIL e dal Partito Repubblicano, per evitare e arginare la crescita dei comitati di base. Venne modificato dando alle rappresentanze sindacali la potestà, firmatarie di contratti nazionali, di intervenire nelle aziende, e non più soltanto ai sindacati rappresentativi, quindi ai sindacati firmatari di accordi. Poi ci fu un altro referendum nel 2000, dopo il 95, un referendum per abolire le garanzie previste dall'articolo 18 ai lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti. Quindi fu un referendum per abolire le garanzie sopra i 15 dipendenti. E poi nel 2003 un referendum per estendere invece le garanzie previste dall'articolo 18 anche ai lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti. Ecco, questi due referendum non ottennero il quorum. Nel 2003 il referendum appunto per estendere la garanzia dell'articolo 18 anche sopra i 15, sopra e sotto i 15 dipendenti, venne votato soltanto dal 25% degli elettori e quindi non venne raggiunto il quorum. Quello che va notato a questo punto però è che nell'agosto del 2001, dopo una stagione contrattuale segnata da molti scioperi e da un accordo separato sul rinnovo del contratto dei meccanici, i ministri Maroni, Marzano e Tremonti del governo Berlusconi si esprimono a favore di modifica dell'articolo 18. Il 15 novembre 2001 il governo presenta la legge delega sul mercato del lavoro, un disegno basato sul cosiddetto libro bianco a cui aveva lavorato Marco Biagi, che comprende anche modifiche all'articolo 18. Nel paese sale una protesta molto forte che coinvolge tutti, i lavoratori di tutte le 3 confederazioni, CGIL, CISL, UIL, che chiedono uno stralcio dalla delega delle modifiche all'articolo 18. Il 23 marzo 2002 c'è una grande manifestazione a Roma in difesa dei diritti dell'articolo 18 e contro il terrorismo. Sarà la più grande manifestazione sindacale di tutti i tempi, con quasi 4 milioni di persone in piazza a Roma. 4 giorni prima, il 19 marzo del 2002, era stato ucciso il giuslavorista Marco Biagi ad opera delle Brigate Rosse. Venti maggio 2015. Che cosa è cambiato? Nei suoi 45 anni di vita, la vicenda dello Statuto dei Lavoratori ha sempre creato steccati e guerre di bandiera. Molti dipendenti hanno potuto usufruire di norme civili sulle libertà sindacali, compreso il reintegro stabilito dall'articolo 18 in caso di licenziamento illegittimo. Lo Statuto ha portato diritti e libertà. Molti imprenditori hanno sempre sostenuto che a limitare la crescita e lo sviluppo di nuove imprese, più che l'articolo 18, contano altre cose, altri costi, costi dell'energia, della burocrazia, della mancanza di infrastrutture efficienti e la presenza in Italia ancora di una forte criminalità diffusa. Il nanismo delle nostre imprese ha anche connotazioni familiari, direi quasi genetiche. Ecco, ciò detto, è vero che l'articolo 18 copriva una parte dei lavoratori dipendenti, quelli che lavoravano sopra i 15, appunto, nelle imprese, e lasciava fuori tanti lavoratori che nel corso di questi anni sono emersi come protagonisti del mercato del lavoro, lavoratori della rete, lavoratori dei servizi, i lavoratori delle nuove tecnologie. Oggi, con l'avvento del contratto a tutele crescente, sono caduti tutti gli alibi per assumere. Bene, l'articolo 18 per i lavoratori che saranno assunti dal 7 marzo di quest'anno varranno solo per i licenziamenti discriminatori e in piccola parte per quelli disciplinari. Come si vede, l'articolo 18 è stato depotenziato. Al posto del reintegro vi è una indennità economica a titolo di risarcimento e utile a disinnescare la troppa voglia di licenziare. La prateria del lavoro contiene ancora molte formule contrattuali che si prestano anche a molti abusi. Il diritto del lavoro è cambiato, ma il diritto al lavoro resta una delle principali priorità. Si parla di aggiornare e rinfrescare lo Statuto dei Lavoratori. Aggiornare lo Statuto non significa però sradicarne le radici che hanno portato a scriverlo e ad approvarlo. Oggi il diritto al lavoro è anche diritto ad avere dei servizi per il lavoro, reti pubbliche e private che accompagnino chi ha perso il lavoro o lo sta cercando a trovare una occupazione adeguata e dignitosa. Allargare le tutele non vuol dire toglierle a chi le ha avute con lotte e battaglie civili. Oggi si parla di statuto dei lavoratori, ma anche di statuto dei lavori, intendendo con questo termine l'allargamento delle tutele a chi ne è completamente privo. Ci sono in Italia 9 milioni di persone a forte disagio occupazionale, ci sono 4-5 milioni di precari, insomma un dualismo inaccettabile sia per il lavoro sia per la cittadinanza. È a loro che dobbiamo guardare senza aumentare la frattura tra padri e figli, tra insider e outsider, come si dice, tra tutelati e precari. Statuto dei lavoratori e statuto dei lavori significa dare a tutti la possibilità, indipendentemente dal contratto posseduto o alle dimensioni della propria azienda, alcuni diritti fondamentali: il diritto di associazione sindacale, il diritto a un equo compenso, il diritto alla malattia, alla maternità, ad avere un mutuo, ad avere credito, ad avere sostegni per la propria formazione, ad acquistare computer, attrezzature tecniche e tecnologiche. Lo statuto e l'articolo 18 non sono più un simbolo, un totem, un tabù. La battaglia oggi è quella del suo allargamento, dell'allargamento delle tutele ai precari. Non servono guerre tra vincitori e vinti, non servono vendette sociali. Il nuovo statuto dei lavori sarà una battaglia utile se alla fine coloro che lavorano saranno davvero tutti uguali e tutti vincitori.
Con la legge del 20 maggio 1970 numero 300 nasce lo Statuto dei Lavoratori. Walter Passerini l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.